serata che vuole essere all'insegna del servizio, per cui ci rivolgiamo a Maria che ci aiuti a capire e a servire. Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Detto che devo presentare gli oratori, oltre a presentare gli oratori, vorrei dire che per noi, per le nostre parrocchie, questa sera è una sera molto importante perché con questo incontro andiamo a dare inizio a un qualche cosa che speriamo porti frutto con questo atteggiamento di servizio di cui parlavo prima. Speriamo, ci affidiamo e ci fidiamo. Vi presento velocissimi chi gestirà questa serata, Don Torino Rizzi, che è incaricato della consulta regionale della pastorale del lavoro e che attualmente è della diocesi di Imola, nella quale ha una piccola parrocchietta. Ma il suo lavoro principale, così possiamo dire, è quello di essere allo studentato Santa Cristina qui a Bologna e quindi di rendersi disponibile per questa realtà della pastorale del lavoro. La dottoressa Chiara Mantovani, che ha tutto un curriculum che tanto interessante, è nata nel 1953. Vero? Siede e lavora come libero professionista. È sposata, ha quattro figli e socia di Alleanza Cattolica, che io non so cosa sia, ma quello che è biologa, così? No, non è biologa, è medico, si interessa però di bioetica, questo l'ho capito. Nella diocesi di Ferrara ha partecipato, lavora, fa volontariato con SAB, che è questa. Servizio accoglienza alla vita. Collabora al settimanale di Siciliano con la voce di Ferrara Comacchio, ha fatto alcune altre cose, poi dopo alcune cose ce le dirà lei. Poi bisogna, questa sera è il debutto professorale di Don Federico. Della zona pastorale di Mondanello e Sant'Andrea, di San Giuno, ma che oltre questo è professore universitario della facoltà teologica dell'Emilia Romagna, si dice così. Quindi che ha iniziato il suo corso di antropologia sabato scorso e oggi debutta praticamente in questo ambito. Poi basta. Buon ascolto. Grazie.
Dopo tutte le presentazioni così importanti, ma lì manifestazioni, zip un tavolo. Don Federico, io ho il compito semplicemente di introdurre, questo è il mio compito, e poi dopo che avremo ascoltato Don Federico e la dottoressa Chiara Mantovani, aiuterò nel dibattito, poi anche concluderemo a un certo punto. Allora, la mia introduzione è molto, molto semplice, vi dico da dove nasce questa idea dell'incontro di questa sera. Allora, nasce fondamentalmente da un bisogno. Immaginate la chioma di un albero vive delle radici, anzi, più l'albero vuole andare in alto ed essere forte, più bisogna che le radici vadano in profondità. Allora, l'incontro di questa sera nasce dal desiderio di alcuni cristiani che sono impegnati nella vita sociale e politica qui a Castelmaggiore di cercare le radici, di cercare forza nelle radici della fede e della visione cristiana dell'uomo. Queste persone laiche che si vogliono impegnare alla vita sociale e politica condividono, al di là delle diverse appartenenze politiche, condividono la stessa appartenenza a Gesù e alla Chiesa. L'incontro di questa sera non è uno spot pubblicitario, nel senso che finisce qui, queste persone desiderano continuare a incontrarsi e vogliono approfondire meglio il rapporto tra le radici, di cui dicevo prima, e la vita quotidiana e le scelte da fare, soprattutto nella vita sociale e politica. Perciò questo è il primo di una serie di incontri, non vi dico come saranno strutturati i prossimi incontri, però tutti cercheranno di approfondire, di conoscere, di innestarsi nei principi che guidano l'agire cristiano che noi troviamo nella dottrina sociale della Chiesa. Questo incontro di questa sera, queste serie di incontri, secondo me è del tutto originale, forse unico da quello che conosco io in giro, sia a Bologna ma anche in giro, del tutto originale e anche, credo, coraggioso. A me sembra che abbia fondamentalmente tre caratteristiche. La prima è questa: in un tempo in cui la partecipazione alla vita sociale è debole, la parola responsabilità personale è un po' fuori moda e tanta gente si dichiara indifferente o disinteressata alla cosa pubblica, questo incontro invece riafferma che ci sono dei cristiani che vivono nel mondo come tutti gli altri uomini, sono cittadini come tutti gli altri e vogliono essere responsabili della costruzione della città. E questi cristiani che siete voi, sentite che non vi è concesso disertare la città, né fuggire il mondo disinteressandosi dell'evoluzione del vivere civile, ma sentite di dovervi immergere dentro portando la novità che caratterizza l'esperienza cristiana. E questo secondo me è il primo dato assolutamente bello e importante. Con questo incontro noi vogliamo dire che ci sta a cuore la vita sociale della nostra città e per essa ci vogliamo impegnare. Questo è il primo punto che mi sembra di sottolineare. Il secondo è questo: a noi cristiani la vita sociale importa molto perché è uno degli ambiti in cui la persona si realizza e noi cristiani sappiamo di possedere una determinata visione dell'uomo e del mondo e abbiamo anche la convinzione che non la vogliamo relegare nell'intimo o nel privato. Pensiamo che questa visione di uomo abbia qualcosa da dire, da offrire a tutti, non tanto per difendere qualche interesse di parte, ma perché siamo coscienti che è un contributo specifico da portare per un'autentica umanizzazione, per la difesa della dignità della persona. La fede cristiana confessa un Dio che si è fatto uomo e per questo sa di avere un'antropologia capace di rendere l'uomo più uomo. Anche il Papa, nella sua ultima enciclica Caritas in Veritate, dice che la questione sociale oggi è una questione antropologica. Quindi noi non siamo così ingenui da non sapere, da non renderci conto che dietro ogni scelta tecnica, economica, politica c'è una visione di uomo, c'è un'antropologia, e neanche siamo così sciocchi da non renderci conto della ideologia che governa molti ambienti oggi, che io chiamo l'ideologia del riduzionismo. E che cosa fa questa ideologia? Fa un giochetto che è apparentemente innocuo, ma molto insidioso e anche molto grave. Per esempio, chi segue questa ideologia, la persona la riduce ai suoi geni o ai suoi neuroni. L'amore è ridotto a chimica. La famiglia è ridotta a un accordo. I diritti vengono ridotti a dei desideri. La democrazia viene ridotta a una procedura. La religione viene ridotta a un mito. La procreazione viene ridotta a produzione in laboratorio. Il sapere viene ridotto a scienza e la scienza viene ridotta a esperimento. I valori morali vengono ridotti a scelte, le culture vengono ridotte a delle opinioni, la verità viene ridotta a sensazione. E noi cristiani sappiamo, per l'esperienza che facciamo di Gesù uomo vero, di poter contribuire alla costruzione di un autentico umanesimo e dimostrare nel concreto delle scelte come l'esperienza di Dio, la scelta di Dio, non toglie nulla all'autonomia, per esempio in questo caso della politica, non si sovrappone alla politica, ma la invita dall'interno a essere più pienamente se stessa. E anche il cardinal Bagnasco ultimamente alla CEI ha detto questo, che la fede include e eleva ogni istanza e valore veramente umani. Però noi dobbiamo essere molto sinceri, molte volte le divisioni che ci sono tra i cristiani che sono impegnati nella vita sociale e nella vita politica avvengono proprio su che cosa significhi dignità della persona, proprio su questo punto. E il problema politico dei cattolici, allora penso io, prima che essere un problema di fede, è un problema di ragione. Ecco, l'incontro di questa sera è un incontro che vuole servire ad allargare la ragione e andare alla ricerca della verità dell'uomo, partendo da, in questo caso, da temi importanti come la bioetica, l'eutanasia, il testamento biologico. Questa sera noi facciamo questo, no? E non ci interessa mettere al centro le appartenenze politiche, non è il tema di questa sera, ci interessa cercare la verità dell'uomo. Questo secondo me è il secondo punto molto importante, che deve essere molto chiaro. Poi il terzo punto importante, e anche questo molto coraggioso, da come è stato pensato, questo incontro vuole dare la possibilità ai cristiani, sentite anche voi, no? Molte volte si dice, ma come fanno i cristiani che sono divisi in tanti partiti a essere quello che devono essere? Cioè dei cristiani che testimoniano la loro fede e portano la novità che hanno. Ecco, l'incontro di questa sera, e il cammino che poi faremo andando avanti, vogliono, come dire, partire con una piccola esperienza, creare uno spazio, dico, ecclesiale, parrocchiale, proprio qui, dove insieme i laici e anche i pastori possono confrontarsi, riflettere, dibattere sui differenti temi che emergono dalla vita sociale e sui quali prima o poi bisogna anche intervenire, bisogna scegliere. è uno spazio in cui fare soprattutto opera di discernimento dei problemi, delle situazioni critiche, delle urgenze presenti nella città, per verificare alla luce del Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa e per smascherare gli idoli o le riduzioni di cui parlavo prima. Un'assemblea di credenti che insieme cercano, riflettono, discutono e cercano di giungere a una convergenza sulle esigenze dettate dal Vangelo in un determinato luogo e in tempo, la storia che è proprio qui, a Castelmaggiore. Non vi leggo, che mi ero scritto una citazione del Vaticano II, il Concilio Vaticano II dice che è proprio la parrocchia, la comunità cristiana che deve fare questo tipo di discernimento. La cosa bella è che a Castelmaggiore questa possibilità di incontrarsi c'è. Pensate, io incontro tanta gente, tutti invocano dei posti dove sia possibile confrontarsi. Ecco, allora, questa sera ognuno di noi contribuisce alla creazione di questo luogo ecclesiale di confronto. Faremo esperienza anche di comunione nella diversità. Io sono sicuro che la presenza di Gesù lui ha detto che dove ci sono due o tre che si vogliono bene al suo nome, lui c'è. E quindi qui siamo più di due o tre, sicuramente ci vogliamo bene e sicuramente lui ci suggerirà i pensieri e le azioni giuste per le scelte che dobbiamo fare. Allora, questo per inquadrare un po' il discorso di questa sera. Allora, Don Federico ci fa una piccola meditazione proprio sul tema morte, vita, un prodigioso duello, e poi la dottoressa l'ascoltiamo.
Prima di tutto io vorrei ringraziare gli amici con cui ho condiviso la preparazione a questo momento di incontro insieme, che appunto ci hanno dato a noi pastori il coraggio di creare questo luogo, che non è stato incoraggio da poco. E questi amici hanno chiesto che prima di entrare nelle questioni immediatamente legate alla scienza e all'etica, si desse una introduzione di tipo teologico sul tema, cioè ci lasciassimo illuminare dalla luce della rivelazione a proposito del tema della vita e della morte. E in questi giorni, così guardando un po' di cose, sono rimasto convinto di come questa introduzione sia stata almeno per me necessaria e mi abbia davvero illuminato, e quindi vorrei condividere qualcosa di questo percorso con voi. La prima cosa che voglio dire è legata al titolo. Morte e vita, un prodigioso duello, è un passaggio di una sequenza che la Chiesa Latina canta nell'ottava di Pasqua e che parla della risurrezione del Signore. Nella risurrezione di Gesù la vita e la morte si sono affrontate in un prodigioso duello, ma questo duello tra la vita e la morte è stata la cifra di tutti i duelli tra la vita e la morte che si sono affrontati lungo tutta la storia dell'umanità. Penso ai grandi scontri, quello in cui ad esempio milioni di uomini hanno incontrato la morte, ma penso anche ai singoli episodi silenziosi, sconosciuti, in cui nella vita degli uomini la vita e la morte si sono affrontati in un prodigioso duello. E allora appunto è di questo incontro anonimo, singolare, che questa sera trattiamo. E per questo, trattando dello scontro tra la vita biologica e la morte, penso che la Bibbia ci possa dire tanto. E la Scrittura, prima di tutto, ci dice questo, che l'uomo, se lo dovessimo definire, è prima di tutto un essere che desidera. Nella Bibbia ebraica c'è questa strana combinazione, che il verbo desiderare quasi assolutamente è usato con una parola, nefesh, che è il termine con cui la Bibbia ebraica definisce l'anima, quindi la cosa che più essenzialmente appartiene all'uomo. L'uomo dunque è colui che desidera. Cosa desidera? desidera prima di tutto la vita. Pensate all'esperienza di ciascuno di voi, ciascuno di noi desidera la vita e tutti i beni che sono connessi alla vita. E perché desideriamo la vita? Perché sperimentiamo istante per istante che noi siamo bisognosi di vita. Questa vita non ce la diamo da soli, ma continuamente la riceviamo e la morte si presenta come la minaccia costante per la nostra vita. E allora la Bibbia però fa questo discorso per certi aspetti senza drammaticità, proprio perché ha una consapevolezza che se l'uomo sperimenta l'indigenza nei confronti della vita è perché questo corrisponde al suo essere creatura. Non essendo lui la vita, l'uomo è povero di vita e quindi la riceve in dono. E allora la morte viene a essere la condizione naturale dell'uomo in quanto creatura, in quanto diverso da Dio. E questo mette in luce due aspetti. Prima di tutto che il Signore, creando l'uomo, non ha essenzialmente creato la morte. La morte non è una creatura di Dio in quanto tale, proprio perché l'uomo, Dio, creando qualcosa di fuori di sé, ha creato altro da sé e quindi diverso da lui, che è l'Eterno e quindi per forza contingente. Ma dall'altra parte la Bibbia ha anche questa grande convinzione che la morte non è una divinità, non è assoluta. La morte, contrariamente a quello che insegnavano i miti diffusi nei luoghi in cui la scrittura è stata donata al popolo di Israele, la morte è in qualche modo sotto il potere di Dio. C'è una citazione interessante nel libro del Deuteronomio, uno dei libri della legge di Israele, che dice così: ora vedete che io lo sono e nessun altro, è Dio accanto a me. Sono io che do la morte e faccio vivere, io percuoto e io guarisco, e nessuno può liberare dalla mia mano. Dunque il Signore non è impotente di fronte al mistero della morte. La Bibbia prima di tutto ha questa certezza. E allora si capisce come in alcuni luoghi la morte venga sperimentata come una realtà naturale cui l'uomo si sottopone. E per esempio la morte è vista come la via di ogni abitante della terra. Sembra una descrizione molto serena, no? E d'altra parte la scrittura, raccontando la vita dei patriarchi, spesso annota così: morì felice canizie, vecchio e sazio di giorni, e si unì ai suoi antenati. Quindi da una parte la scrittura dà questa visione naturale della morte, ma dall'altra parte la scrittura mostra come l'uomo viva con angoscia la dimensione della morte, quell'angoscia che sperimenta ciascuno di noi. E questa angoscia non nasce tanto dall'idea della morte in sé, quanto dalla consapevolezza che la morte viene ad essere la frattura di tutti i legami, di tutte le relazioni che hanno interessato la nostra vita. La relazione con le altre persone, con le persone che amiamo, la relazione col mondo in cui abbiamo vissuto e che abbiamo costruito, la relazione anche col nostro Dio. E allora per questo la morte genera angoscia nel pensiero dell'uomo e genera ancor più angoscia nel momento in cui la morte tira fuori le sue grinfie al di qua della morte, cioè nell'esperienza del dolore, della malattia, lì l'angoscia si fa ancora più acuta. E questo rilievo della scrittura mi sembra importante e alla fine cercherò di sottolinearlo proprio in relazione al tema che stiamo per trattare. Ma che cosa determina questa angoscia in relazione alla morte? Che cosa ha fatto sì che nel cuore dell'uomo la morte, che dice la scrittura è un evento naturale nella vita dell'uomo, è la via di ogni abitante della terra, come mai la morte è vissuta con angoscia? E allora bisogna tornare a una delle prime pagine della scrittura, la pagina della creazione, in cui si racconta appunto che l'uomo visse con travaglio la gestione del proprio desiderio, lui che è prima di tutto un essere desiderante, perché là, come dice l'immagine favolosa, immaginifica del racconto della creazione, l'uomo sotto quell'albero decise di gestire lui il suo desiderio e di non affidarsi al comando del Signore, che gli aveva detto dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi certamente moriresti. È il Signore colui che conosce il compimento vero del nostro desiderio. E allora l'uomo, invece, volendo lui impugnare la gestione del suo desiderio, diventare lui il possessore della vita anziché colui che la riceve, allora in qualche modo è andato incontro ad alcune restrizioni che il racconto della Genesi presenta. E l'ultima di queste restrizioni è proprio relativa alla morte. L'uomo, che era stato tratto dalla terra per diventare destinatario dello Spirito di Dio, ritorna alla terra, dice quel testo. Cioè in qualche modo vede per sempre svanito la sua possibilità di vita. E allora qui siamo disperati, perché la storia sembra finita, ma non finisce qui, evidentemente, proprio perché Dio non vuole che questo desiderio di vita che ha posto nell'uomo vada svanito, venga frustrato. E allora è nella fede che trova compimento il superamento dell'angoscia in relazione alla morte. Ci sono due testi molto interessanti nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, in cui i discepoli si confrontano con l'angoscia della morte. Sul lago, durante una tempesta, i discepoli stanno per morire in un naufragio, e dall'altra parte, quando Pietro cammina sulle acque, incontra il Signore e anche lui sta per annegare. E in entrambi i testi il Signore si propone come colui che salva questi uomini da questa situazione, li libera dall'angoscia della morte e fa appello alla loro fede. È la fede in Gesù che salva dall'angoscia della morte. E il motivo di questo lo si coglie proprio nell'esperienza umana di Gesù di Nazaret, il quale nella sua vita non è stato estraneo all'esperienza dell'angoscia della morte che lo attendeva. I Vangeli attestano che per tre volte Gesù annunciò ai suoi il destino della sua morte, e nel fare questo, sembrano dire i testi, lui non era colto da angoscia, ma dalla ferma speranza e dall'abbandono pieno nei confronti del Padre. Gesù non visse il pensiero della morte lungo la sua vita con angoscia, ma in questa dimensione d'abbandono. Ma d'altra parte i Vangeli attestano anche che il Signore di fronte alla morte ebbe paura. Pensate alla preghiera nell'orto del Getsemani, dove Gesù pregò così: Dio, la mia anima è triste fino alla fine, e sulla croce quel grido straziante: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma dall'altra parte, anche nella sua agonia, Gesù rinnova la sua fiducia nel Padre. Abba, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, sulla croce. E allora questo ci fa capire che Gesù nei confronti della morte non è che ha avuto una particolare rivelazione diversa dalla nostra. Che cosa ha permesso a lui di non vivere nell'angoscia, il pensiero della morte? Proprio questo abbandono confidente nel Padre e la certezza che lui lo avrebbe liberato dalla morte. E così, infatti, avvenne il mattino di Pasqua. Morte e vita si fronteggiarono in un tremendo duello e la vita vinse proprio in forza di questa fede, di questo abbandono di Gesù alla volontà del Padre, che era una volontà di vita come sempre nell'esperienza umana dal momento della creazione. E allora noi che siamo i discepoli di Gesù, che che siamo uniti a Lui, non siamo uniti immediatamente alla sua risurrezione. Per fronte a noi c'è ancora l'esperienza fisica della morte, però dall'altra parte noi siamo uniti alla sua morte e alla sua passione, e questo dice a noi la possibilità di non vivere con angoscia il pensiero della morte, ma di viverlo con i suoi stessi sentimenti, la speranza di vedere realizzato il nostro desiderio di vita, che è il desiderio di ogni uomo. E allora, al termine di questo piccolo excursus biblico, il frutto che vorrei condividere con voi è proprio questo. La sociologia, in relazione alla morte, ci insegna che per decenni nel nostro mondo occidentale il pensiero della morte fu occultato. L'uomo, colto dall'angoscia della morte, ha cercato di rendere il più invisibili possibili i riti della morte. E solo ultimamente è tornata alla ribalta questo tema. Pensiamo quanto se ne parla appunto in ambito politico, quanto se ne parla anche nei mass media. E penso che questo nasca proprio da questa angoscia che fu rimossa e adesso riaffiora. E allora penso che i discepoli del Signore, che siamo noi, debbano prendere molto sul serio questo vissuto dei loro contemporanei, proprio perché in fondo è anche il nostro, anche noi siamo segnati da quel peccato che genera in noi l'angoscia di fronte al mistero della morte. Ma quello che i discepoli del Signore devono fare è prima di tutto farsi accanto ai loro fratelli e fare quello che appunto ha fatto Gesù nei confronti di Gairo, nei confronti della vedova di Nain, nei confronti dei parenti di Lazzaro, questa vicinanza che coinvolge nelle viscere. La Chiesa di Dio vive questa partecipazione all'angoscia del nostro mondo nei confronti del dolore e della morte. Questa domanda mi sembra molto urgente. E dall'altra parte però la Chiesa di Cristo ha anche questo compito, cioè di annunciare la speranza che nasce dalla testimonianza del Signore Gesù. Questa testimonianza che finisce in un abbandono pieno e trasforma l'esperienza della morte. E allora penso che da una parte questa riflessione ci aiuti a inquadrare il tema che stiamo per svolgere, appunto come Chiesa, e dall'altra parte ci dica che non dobbiamo mai attenuare il nostro annuncio del Vangelo, anche noi dobbiamo lottare insieme con il Signore Gesù in questa lotta tra la vita e la morte, stando dalla parte della vita, perché appunto questo sancisce la possibilità per i nostri fratelli di superare l'angoscia della morte.
Ascoltiamo subito la dottoressa Chiara Mantovani, che ha fatto anche un PowerPoint, o no? Io sono in mezzo e mi tolgo.
Ho fatto un PowerPoint perché sono talmente tante e in qualche caso un po' complicate le cose che ho da raccontarvi, che ho pensato di aiutarmi con questo. Io vi ringrazio molto dell'invito e ringrazio che mi ha invitato. Per me è davvero una grande passione parlare di questi temi, lo faccio ormai da molto tempo, lo faccio da più di 15 anni e sono spinta, sostenuta, oserei dire, in questo da un grande amore per la vita. Questo grande amore per la vita che appunto mi ha portato a fare volontariato in un'associazione che si chiama Servizio di accoglienza alla vita, è un SAV simile ai CAV che sicuramente voi conoscete, grazie anche a questa appartenenza a questa associazione che si chiama Alleanza Cattolica, che si occupa di dottrina sociale. Allora per me è stato molto naturale vedere quanto l'amore per la vita abbia un riflesso immediato nella costruzione delle società. quanto sia fondamentale, come benissimo ricordava adesso Don Federico, comprendere che ci sono motivi di speranza da offrire al nostro prossimo. Trovo straordinario, lo ricordava prima Don Torino, il fatto che una comunità abbia deciso di intraprendere questa strada, quella cioè di fermarsi nel bailando generale a riflettere e ad approfondire le radici della propria fede, nella convinzione, sono certa, che queste radici non ostacolano il lavoro della ragione, ma anzi lo agevolano. E allora, prima di entrare in quello che è come dire, il cuore del nostro problema, le problematiche di fine vita, e anche per provare a, come dire, a fare un piccolo servizio nei confronti di questo percorso che andrete facendo, comincio da qui, comincio da un filosofo che certamente cristiano non era, era Camus, il quale aveva a modo suo compreso quanto nodale sia il problema della morte, perché è di fronte alla morte che noi capiamo in un certo qual modo che cosa vale la nostra vita. Camus diceva: giudicare che la vita vale la pena di essere vissuta o meno è rispondere alla questione fondamentale della filosofia. Se la morte dice l'ultima parola, quella definitiva, sulla vita, beh, la vita non ha poi un grande valore. Che questa arrivi prima, che la morte arrivi prima, che arrivi dopo. L'importante a questo punto è che ciascuno sia in grado, visto che non è stato in grado di gestire la propria nascita, sia in grado, come gesto di possessione totale di sé, di gestire quello della propria morte. Ecco che il suicidio immediatamente assume un valore dimostrativo. L'uomo che suo malgrado riconosce che non può decidere quando nascere, almeno rivendica il diritto di morire quando vuole. Di cosa vi parlerò stasera? Proverò a collocare questo grande tema, quello della bioetica, nell'ambito della dottrina sociale della Chiesa, che è quello che a voi interessa. Vi darò delle piccole definizioni, dei termini che riguardano solo l'ambito, l'argomento del fine vita. Vi porrò delle domande, non vi darò delle risposte. Vi porrò delle domande sulle questioni scottanti, proprio per non entrare io in prima persona nella gestione delle diatribe che oggi ci agitano e agitano soprattutto il mondo politico. E poi vi racconterò, anche se molto brevemente, si può fare anche molto brevemente, quali sono le ragioni dei giudizi del Magistero della Chiesa in questi ambiti. Domani è un anniversario, anzi un centenario, è il secondo centenario della nascita di un grande Papa, Leone XIII, al quale si fa riferimento come al Papa che per primo scrive un'enciclica sociale, un'enciclica di dottrina sociale. Volendo essere più precisi, la dottrina sociale non nasce solo con Leone XIII, ma possiamo, di solito gli uomini amano fissare dei punti significativi. Festeggiamo sempre i nostri compleanni, voi poi sapete anche quando lo festeggio io, più o meno. Allora, nel 1891 Leone XIII scrive la Rerum Novarum, e di solito uno dice: vedi, la Rerum Novarum, al Papa stava a cuore le cose nuove. Peccato che la terza parola dell'inizio dell'enciclica era cupiditas, cioè la smania delle cose nuove ha causato un sacco di problemi. Questo è l'incipit, a dire la verità, della Rerum Novarum. Uno dice la Rerum Novarum, arriva il Papa e fa piazza pulita. No, esamina le situazioni per quelle che sono. questa dottrina sociale, Arcibald. È una teoria che la Chiesa Cattolica ha messo lì per tenere in pugno, per governare bene tutta la vita degli uomini. Come devono fare, come, che regole si devono dare. La dottrina sociale è lì perché la Chiesa vuole imporre il suo modello. Allora diciamo, una cosa tanto semplice quanto, non osservata. La dottrina sociale intanto è una branca della teologia morale. Ah, quindi qualche cosa che si occupa, teologia morale, di capire attraverso la scienza di Dio, morale, che cosa, come è bene, come è consonante comportarsi. Questa è la teologia morale. Non sono astruse. Dice, se Dio è, se la scienza di Dio mi dice che, questa mi suggerisce anche delle risposte su chi è l'uomo, ecco l'antropologia che Don Federico insegna, e quindi se una cosa è fatta così, se il tavolo è un tavolo, a che cosa servirà il tavolo? Quale sarà l'uso giusto del tavolo una volta che abbiamo deciso che è un tavolo? Poi dice, per esempio, ci sediamo tutti attorno e mangiamo. Mi sembra una buona idea. E se invece prendo il tavolo e lo scaravento addosso al mio prossimo? No, dice, no, il tavolo non è fatto per essere scavato. E chi lo dice? Lo dice il fatto che abbiamo deciso che il tavolo è questa cosa qui che serve per starci seduti tutti attorno. Questo mi porta a raccomandarvi una grande attenzione ogni volta che andiamo a usare le parole, ma lo vedremo dopo. Allora dicevamo, la dottrina sociale è una branca della teologia morale che, usando della ragione pratica, cioè di quella che ci insegna a come comportarci, applica a tutte le varie situazioni del vivere in società, un giudizio. Dice, i giudizi sono brutte cose da dare, sulle persone sono brutte cose, ma sulle cose, sugli avvenimenti sono necessari. Vedete, giudizio morale o giudizio etico, e non fatevi fuorviare da chi vi dice che l'etica è la teoria e la morale è la pratica, no, perché sennò l'uomo dovrebbe vivere schizofrenico, cioè, penso che vada bene far così però faccio colà. Questo crea tensione nell'uomo, non tranquillità. Allora, un giudizio morale, beh, un giudizio morale, un giudizio etico, voi lo date tutte le mattine quando vi alzate e decidete che cosa indossare. Sapete perché? Perché di solito guardate fuori dalla finestra, più o meno avete un'idea di che tempo fa fuori. E anche se avete tanta voglia di mettervi il costume, il 15 di gennaio il costume non ve lo mettete. Perché? Perché non è giusto. Chi è che lo dice? E lo dice la realtà dei fatti. Andare in giro in costume il 15 di gennaio, almeno qui da noi, Castelmaggiore di sicuro, Ferrara anche, non è adeguato, non è rispettoso della verità delle cose, non è etico. Dice, vai a scomodare l'etica. Eh sì. Tant'è che quando uno si veste in modo un po' burlone, non adatto alla circostanza, se siamo buoni gli diciamo, ma in carne sei in carnevale? Se siamo un po' più maliziosi gli diciamo un sacco di robacce. C'è una bella definizione contenuta nella Sollicitudo Rei Socialis, bella enciclica sociale di Giovanni Paolo II, che dice: la dottrina sociale della Chiesa appartiene non al campo dell'ideologia, ma al campo della teologia. Allora la Chiesa ha titolo per parlare di dottrina sociale. Ha titolo, non se lo inventa. È una cosa che le appartiene. E il suo scopo è quello di orientare, di dare delle, delle indicazioni per orientare. fare, costringe, lo vedremo. Serve per aiutarci qui, adesso, ad anticipare un'altra società, una societas celeste, nella persuasione che la nostra vita non finisce qui, ecco perché è così importante che sia una teologia che la sostiene, perché noi con un'espressione poetica, ma mi sembra molto bella, siamo cittadini del mondo, pellegrini del tempo, ma la nostra dimora, la nostra casa definitiva è l'eternità. Allora la Chiesa si occupa della società perché sa che l'uomo è per sua natura un essere sociale. È un essere che desidera, ci ha detto molto bene Don Federico, è un essere che da solo non sta per niente bene, tant'è che Dio ha dato immediatamente una compagnia all'uomo. È un essere che vive quello che è quando è in relazione con gli altri. Tant'è che anche quando saremo al massimo dello splendore della nostra natura, saremo insieme in una società. Allora, essere sociali non è né una convenzione né una concessione. Gli stati, gli stati esistono perché esistono le persone, non viceversa. Allora gli stati è bene che tengano presente la loro funzione, che è quella di aiutare le persone, e non la rivendicazione di essere formati dalle persone. La persona umana, che è creata per sua natura in relazione con gli altri, ritrova nelle varie famiglie, nelle varie piccole e poi grandi società, la misura del suo essere. Ecco qua un passaggio che mi è molto, molto caro, perché ci ricorda quanto sia, come dire, importante l'uso di ragione. La fede che accoglie la parola divina e la mette in pratica interagisce con la ragione, non se ne sta da un'altra parte. L'intelligenza della fede è strutturata dalla ragione. Per avere fede e ben usare la ragione, perché la nostra fede va un po' più in là della nostra ragione, ma non può stare senza la ragione. Ciò che si crede non è irragionevole. Allora anche la dottrina sociale, proprio perché è un sapere, è una scienza, lo accennava molto puntualmente Don Ottorino prima, questo riduzionismo della scienza alle cose empiriche. Voi quando sentite parlare di scienziati, sentite parlare di persone che maneggiano, fanno esperimenti, li riproducono. Dall'illuminismo in poi scienza è solo ciò che è riproducibile. Voi non sentite più parlare, noi non sentiamo più parlare dei filosofi come degli scienziati. Eppure sono proprio loro, coloro che sono amanti della saggezza, se volete anche amanti della ragionevolezza. Allora, in quanto scienza, la dottrina sociale, che si interessa di ciò che avviene qui e adesso nella società, ha bisogno di coniugare insieme fides et ratio, la fede e la ragione, l'uso della ragione. Vedete, la Chiesa si preoccupa della vita degli uomini in società perché sa che a seconda di come le società sono costituite, uno è più facilitato o meno facilitato a raggiungere la consapevolezza di sé, di chi è e di che cosa è chiamato a fare. E attraverso la consapevolezza di chi è, anche la consapevolezza di come si deve comportare per essere coerente con la propria natura e quindi, in ultima analisi, raggiungere la salvezza. Pio XII aveva un'espressione molto forte a questo proposito: dalla forma data alla società, consona o no alle leggi divine, dipende molto della salvezza delle anime. E guarda caso, questa è una frase che lui fa, che lui pronuncia in un discorso in occasione del 50° anniversario della Rerum Novarum. Allora, destino finale dell'uomo e modo di strutturare la società hanno un collegamento, hanno un legame molto forte. Gran parte dell'insegnamento sociale della Chiesa è dettato dall'agenda delle emergenze. Voi certamente non troverete nella Rerum Novarum riferimento alla fecondazione artificiale, per il semplice motivo che la fecondazione artificiale non c'era. Voi non troverete riferimento alle multinazionali, perché le multinazionali non c'erano. Allora la Chiesa è attenta a quelle che sono le esigenze contingenti del tempo in cui si trova a vivere. Ed è determinato dalle grandi questioni sociali, alle quali vuol dare una risposta di giustizia. Ecco, giustizia, etica, morale, sono parole che stanno proprio tutte insieme. Perché giustizia, se vogliamo definirla nella maniera più veloce, se volete, è dare a ciascuno per quello che è. Ho presente in questo momento faccio un asterisco, post-it dopo torno. Io ho una grande devozione, una grande amicizia nei confronti del vostro cardinale, anche perché è stato il mio arcivescovo per 8 anni, ma soprattutto perché è stato uno dei miei primi maestri di etica e di bioetica. E qualche mese fa lui scrisse in un passaggio, parlando di giustizia, in una lettera piuttosto contestata, che se giustizia era dare agli uguali una cosa uguale, altrettanto ingiusto era dare cose uguali a diversi. Perché giustizia è dare a ciascuno il suo. Ecco che il modo di trattare in modo giusto, se volete in modo etico, il tavolo è di trattarlo da tavolo. Ecco perché è giusto usare la sedia da sedia, possiamo anche usarla da sgabello per arrivare un po' più in alto, ma di nuovo prenderla e scaraventarla come su un ring da wrestling non è precisamente fare giustizia alla sedia o trattare la sedia in modo etico. Eccolo qua il legame. La dottrina sociale è risposta di giustizia sociale. Un grande papa che, così dai visi che vedo, sicuramente per molti è stato il papa. Giovanni Paolo II scrive quella che a mio avviso, e non mi stancherò di ripeterlo, è una delle più grandi encicliche sociali, eppure è stata sempre classificata come un'enciclica morale, intendendo con questo che si occupava un po' delle cose morali, cioè le cose morali sono lì, quello che credono i cristiani, combina, insomma, qua ci si mette d'accordo. Giovanni Paolo II scrive una straordinaria enciclica sociale, che è l'Evangelium Vitae, e lega immediatamente i temi che ci stanno a cuore, cioè i temi della bioetica, con la dottrina sociale. Dice al numero 5, ricordando una lettera che aveva scritto 4 anni prima a tutti i vescovi circa il Vangelo della Vita, che era stato un po' il documento preparatorio dell'Evangelium Vitae, perché a tutti i vescovi ha chiesto il conforto della comunione episcopale, l'aveva scritta 1991, anche quello era un anniversario della Rerum Novarum, proclamando i sacrosanti principi dei lavoratori, così ora, quando un'altra categoria di persone è oppressa nel diritto fondamentale alla vita, la Chiesa sente il dovere di dare voce con immutato coraggio a chi non ha voce. Il suo, della Chiesa, è sempre il grido evangelico in difesa dei poveri del mondo, di quanti sono minacciati, disprezzati e oppressi nei loro diritti umani. Eccola qua la giustizia. Eccola qua il collegamento tra dottrina sociale, Rerum Novarum, e Vangelo della vita, questione bioetica. Quanto obbliga? Questa è una domanda un po' spinosa, ma ve l'ho voluta porre lo stesso. Dice, senti un po'. Allora, la Chiesa c'ha i dogmi, e lì pare che non ci si possa discutere. Pare. Talvolta non è proprio così. Poi ci sono le opinioni, poi delle volte i vescovi si mettono d'accordo e dicono qualche cosa, delle altre volte no. Spero che affronterete questo problema, io lo dico in termini molto, molto stretti. E la Chiesa ha un dono, un regalo straordinario, che è quello di non sbagliarsi in materia di fede e di morale. Dice, il tipo calcistico si sbaglia. Cardinale, posso dire, ti fa la mina, non so se ti fa ancora. Dice, quindi tu sei milanista perché... No, mi piace. Ma posso, mi è consentito. Non ho nessun problema. Il Papa ti fa la Germania, immaginate se noi adesso gli ultimi mondiali ci dobbiamo mettere a tifare tutti i cattolici e tifare del no. Però, quando si tratta di fede e di morale, lì c'è una sicurezza, capite? Non c'è un'imposizione. Dice, ma va, saremo fortunati. Siamo sicuri che quando parlano di fede e di morale, che la Madonna sia sempre vergine, siamo sicuri. Perché è fede. Ma sapete, quello ci tocca fino a un certo punto. E quando parla di morale, quando parla di giustizia, ci dice, ma io la penso diversamente. Allora, il magistero della Chiesa, dottrina sociale, in quanto magistero sociale, in quanto teologia morale, ha la stessa medesima dignità e la stessa autorevolezza di ogni insegnamento dottrinale della Chiesa. Quindi obbliga in coscienza il cristiano, che poi ha la sua libertà e fa quel che vuole, però lo sa prima, meglio è pesato. Eccola qua. Vangelo in vita, numero 11. La società però è un po' confusa ultimamente. Non è capace di comprendere o di essere d'accordo su che cosa è il bene comune, che è uno dei temi cardini della dottrina sociale. Ovvero, che cosa c'è di buono nel vivere insieme e che cosa è necessario per vivere bene insieme? Quello è il bene comune, quello è ciò che va difeso. Un altro genere di attentati concernenti la vita nascente e terminale, che presentano caratteri nuovi rispetto al passato e sollevano problemi di singolare gravità per il fatto che tendono a perdere nella coscienza collettiva il carattere di delitto e ad assumere paradossalmente quello del diritto, al punto che se ne pretende un vero e proprio riconoscimento legale da parte dello Stato e la successiva esecuzione mediante l'intervento gratuito degli stessi operatori sanitari. Tali attentati colpiscono la vita umana in situazioni di massima precarietà, quando è priva di ogni capacità di difesa. E ho messo un bimbo appena nato e un vecchietto. Giovanni Paolo II dice, con una capacità profetica straordinaria, siamo nel 1995, queste cose che prima erano considerate dei delitti vengono rivendicate come diritti. E questo passa inosservato nella coscienza dei cristiani, nonché di molte persone ragionevoli. Non è quello che stiamo vivendo. Non è il diritto ad avere il figlio che si vuole, quello che si rivendica. Non è il diritto a vedere rispettate le proprie volontà di qualsiasi genere e in qualsiasi circostanza. Non è la rivendicazione di un diritto, quella di una mamma che dice, dopo aver ricorso alla fecondazione artificiale, ho due gemelli, uno sano e uno down, per favore fatemi un aborto selettivo del down, i medici si sbagliano, fanno abortire il bimbo sano, e allora lei abortisce anche il down, perché tanto ne voleva uno e lo voleva sano, e poi denuncia i medici per la perdita di un figlio e chiede un risarcimento di 1 milione di euro perché una vita non ha è un risarcimento parziale, quello per una vita, perché quella del down non era vita. Ma lei aveva il diritto ad avere un figlio sano perché voleva un figlio sano. La vita è il primo bene da riconoscere. Io vi ho messo qua tre immagini. La prima, più in alto, la più piccolina, è uno zigote che sta per dividersi e si stanno formando le prime due cellule di una persona umana. Di un essere umano di specie, di un essere di specie umana, diciamola corretta. L'altro è un embrione di 7 settimane. Non ho bisogno della freccia per farvi vedere il suo occhio, la sua mano, il suo piede e quella pallina, la parte un po' rigonfia, il suo fegato che sta cominciando a produrre, che ha già cominciato a produrre cellule del sangue, perché il sangue suo è suo. 7 settimane. L'altro è un primo piano di un feto di 19 settimane. C'è anche i baffi, però non lo so se è un maschio o una femmina. Vi ricordo soltanto, ed è molto en passant, perdonatemi, ma la mia passione per la vita non può farmi tacere, che si abortisce legalmente fino a 22 settimane in molti posti e che si sta discutendo se rianimare dei bimbi che nascano dalla 21, 22, 23esima settimana di gravidanza. La vita è un fatto, la qualità della vita è un'opinione. La persona ragionevole obbedisce ai fatti e sui fatti con razionalità modula le opinioni. Io metto delle immagini belle di solito, lo so che fanno tenerezza. Ma sabato mattina ero ad un incontro con una persona che la pensa molto, 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 in modo molto, molto diverso. E tra le altre cose pubblicamente diceva: un embrione non mi fa nessun effetto, nessuna compassione, non mi coinvolge, perché non ha il sistema nervoso, non sente dolore, non prova emozioni, non ha senso morale. Un gatto è molto più comunicante con me, sente dolore, soffre, e quindi ho più rispetto del gatto che non dell'embrione. Allora io vi metto delle immagini belle, ma vi prego, non fermatevi alla bellezza dell'immagine. Qualche volta io uso anche foto di bimbi down, proprio perché lì apparentemente di bello c'è poco. Però mi chiedo, è vita diversa? E guardate che questo sembra apparentemente un fuoripista, ma è straordinariamente importante perché oggi noi abbiamo messo al centro della nostra attenzione la qualità di vita. E molto spesso dalla qualità di vita cadiamo nella vita di qualità. E allora andiamo a perderci in discorsi che pensavamo di avere del tutto eliminato dal nostro orizzonte culturale. Una parola su questo termine usato e abusato, che è bioetica. Bioetica è un neologismo, sebbene si dica che ha una radice greca, ma una radice greca perché si sono prese due parole greche, si sono messe insieme, non perché i greci parlassero di bioetica, bios, ethos, biologia e comportamento, l'acronimo un oncologo americano, non Potter, che non ha nulla a che vedere con Harry Potter, e il quale è un po' preoccupato da un oncologo solido, scuola americana, molto pragmatica, e dice qui c'è una scissione fra l'avanzamento della tecnica e della scienza e la nostra capacità di riflettere su quello che succede. Ci vorrebbe una scienza che unisse le due cose. Scrive un articolo nel 70, poi un libro nel 71, 1971, che si chiama appunto Bioethics, la bioetica, un ponte per il futuro, verso il futuro. Vi do una definizione di bioetica, che è una definizione comunemente accettata, ce ne sono talmente tante ma ci fanno tutte litigare. Su questa qui, insomma, siamo abbastanza d'accordo. Uno studio sistematico della condotta umana, vuol dire del comportamento, vuol dire che delle cose che decidiamo di fare, nell'ambito delle scienze della vita e della salute, quindi l'ambito non è l'economia, ma è la scienza della salute, esaminata alla luce di valori e di principi morali. Allora, fin dall'inizio, questo, senta, 1978, l'Enciclopedia di Bioetica, una delle opere più, più autorevoli, quindi abbiamo presente che è lo studio, una scienza sistematica, di quel che la gente, gli scienziati, ma anche le persone, è giusto che facciano, condotta umana, alla luce di principi. Ma la definizione che a me piace di più sono queste tre parole straordinariamente incisive, poi vi dico di chi sono. Scienza della libertà, il modo di studiare e di conoscere come gestire la nostra libertà. Io posso prendere questa, sono in grado fisicamente di prendere questa bottiglia, sì. Posso usarla per bere, di nuovo, posso scagliarla e far male a qualcuno. È la mia libertà, non è né la bottiglia in sé, né la mia capacità di sollevarla, né perché io sono in grado di prenderla in mano, sono autorizzata a farne quello che voglio. Scienza della libertà. Allora si chiamava solo Don Carlo Caffarla. Ci sono due nodi cruciali in bioetica, in questo studio sistematico della condotta umana. La definizione di persona umana, e qui vi assicuro ci accapigliamo, e la rinuncia alla fatica dell'etica, cioè la rinuncia alla fatica di usare in modo responsabile della nostra libertà. È una faticaccia. Sarebbe meglio avere, incredibile ma vero, dei regolamentini come quelli del condominio. Dice, guarda, se non lo capisci che alle 2 del pomeriggio di metà luglio sciabattare in casa non è bello per quelli che stanno al piano di sotto, va là, te lo scrivo sul regolamento del condominio. Vorrà dire che se non ci arrivi da solo, almeno ce l'hai scritto sul regolamento. Noi stiamo chiedendo a gran voce regolamenti per tutti, perché non siamo più capaci di giudicare da soli se alle 2 del pomeriggio del 13 di luglio è il caso di sciabattare con gli zoccoli nel condominio dei Ferraresi. Siccome non ci arriviamo, Dice, aspetta, ma posso le due del pomeriggio? È santo paradiso, ti devo fare il regolamento condominiale perché tu ci arrivi? Sì. Sì, perché siamo in un mondo di frantumi. La frase non è mia, di Sogenizzi. Siamo in una società coriandoli. La frase non è mia, è di Giuseppe De Rita, uno dei più grandi sociologi, certamente non di fede cattolica. In un mondo coriandoli in cui l'uomo non sa chi è e di conseguenza non sa che cosa fare. E allora eccola qua, la questione antropologica. Io non so chi sono, non so che cos'è il tavolo e quindi non so usarlo bene. Non so che cosa è giusto fare nei confronti del tavolo. Tant'è che ad una persona che non ha più, non ci mostra più, voglio essere molto precisa su questo punto, nei confronti della quale noi non riusciamo più a distinguere coscienza o sensibilità, la definiamo una persona uguale ad un vegetale. Non ci interessa più che sia una persona umana. Se non ci mostra più la sua capacità, o perlomeno quelle che noi riteniamo le caratteristiche dell'umanità, diciamo che è come un vegetale. Basterebbe per tutti la testimonianza di Crisafulli, questo signore che poi adesso sta facendo delle esternazioni molto, molto commoventi, molto significative, che scrive un libro faticosamente col fratello, occhi sbarrati, e dice: questi mi portavano in giro e i grandi luminari dicevano vegetale, vegetale, vegetale. Caspita, dice, ma io non ero un vegetale. Un uomo non è mai un vegetale. E già, perché lo spirito sta nel cervello. Sabato mattina c'è un illustre neurologo che mi ha proprio detto questo, dice, guarda, tranquilla, noi siamo il nostro cervello. E chi ce l'ha piccolo? È un uomo piccolo? E chi ce l'ha che non ragiona? Se diciamo che l'uomo pensa col cervello, lo so che siamo portati a dire di sì, ma non è vero. Quello è un organo, come tanti altri, che servono, certo che servono a tutta la nostra integrità, ma non fa la nostra sostanza. Noi siamo molto di più dei nostri cervelli, siamo molto di più dei nostri polmoni, siamo molto di più dei nostri fegati, siamo molto di più delle nostre gonadi. Grazie a Dio. Però c'è un piccolo particolare, senza questi non siamo. Allora, l'uomo è più del suo corpo, però il corpo è necessario all'uomo. Agli angeli non è necessario, a lui sì. Siamo spiriti incarnati. Dice, tutto il problema di quando l'anima arriva, quando l'anima se ne va, è un falso problema. Noi siamo fatti insieme. Solo che, come le torte che sono fatte di farina e di zucchero, sei capace di separare la farina e lo zucchero dopo che siamo cotti? Ecco, solo che noi nel momento in cui siamo nasciamo torta. Non nasciamo farina e zucchero, nasciamo torta. E allora è un po' difficile andare a separare l'una e l'altra cosa. E il secondo problema grosso, sono le parole. Questa è la Torre di Babele. Oggi io vi parlo, faccio lo sforzo di usare i termini più precisi possibili, ma questi stessi termini che io ho usato oggi, con voi, voi potrete tranquillamente sentirli usati da altre persone con delle accezioni completamente diverse. E allora il primo punto assolutamente importante per intenderci è quello di definire. Vi definisco qualche parola, non tanto. Parto da una che ha usato Don Federico, non ce l'avamo messi d'accordo, che è agonia, che è una parola che io vorrei tanto vedere sostituita, qualora fosse il caso, a quella brutta espressione che usiamo di malato terminale o di malattia terminale. Allora, o è un periodo molto preciso della nostra vita che i medici bravi devono essere in grado di diagnosticare, se non sono dei medici, per modo di dire, è quello del significato di questa parola, l'ultima terribile lotta fra la vita e la morte, l'ultima, non una delle tante, perché lotta fra vita e morte è dal momento in cui siamo concepiti, perché il nostro destino, dal peccato originale in poi, è di morire in parte. Ma siccome siamo fatti che nasciamo torta, alla fine bisognerà pure che torta ritorniamo ad essere. Allora, via dall'orizzonte delle vostre prospettive il malato terminale. O è un malato a cui resta poco, più o meno quantificabile, perché ha l'ultima terribile lotta fra la vita e la morte, o è un malato che ha un decorso della sua malattia. Diciamo, abbiamo un problema grave, che è quello dell'accanimento. Il primo lato, come dire, particolarmente poco significativo dell'accanimento è che costa un sacco di soldi. Di soldi non ce ne tanti. Quindi, prima di accanirsi inutilmente, che cos'è accanimento? Ah, dice, ma sai, diciamo tanto, potrebbe essere tante cose. No. È un trattamento medico-diagnostico, questo ce lo scordiamo sempre di dirlo, ma il discorso sarebbe molto lungo, vedo che sto già sparando, vi chiedo già scusa. Diagnostico, cioè di diagnosi di malattia o di terapia, che risulti inefficace, non fa niente. Non guarisce, non fa niente per il bene, per alleviare la sofferenza di quel paziente, non fa niente, anzi, delle volte è addirittura inutile, anzi delle volte è addirittura inadeguato alla situazione di quel paziente, di quel malato. E allora i parametri da tenere in considerazione sono questi, serve davvero qualche cosa, a qualche cosa, non a guarire, perché se il medico dovesse avere davvero la presunzione di pensare che la sua missione sia quella di guarire, le facoltà di medicina potrebbero chiudere. I medici tutt'altro curano, quando sono bravi curano, ma da lì a guarire è un'altra questione. Un medico deve considerare quali sono gli effetti collaterali, un medico deve considerare l'adeguatezza ai bisogni di quel momento del paziente, ma questa è deontologia medica, non è una novità, eh? Non è una cosa che ci inventiamo adesso per eliminare l'accanimento. Punto fondamentale, l'idratazione e la nutrizione non sono delle medicine. Quella è una sacca da alimentazione e da idratazione, quello beverò. Quando uno non è capace di alimentarsi, ma è solo quello il suo problema, ma la sua malattia non riceve, come dire, la cura dall'alimentazione, ma è solo sostenuta la sua vita, quella sacca è identica al biberon, che non cambia lo stato di salute del neonato al quale lo somministriamo. Arriviamo alla parola forse più pesante, eutanasia, anche di questo vi do una concisissima definizione. È un atto o un non atto. Io faccio qualche cosa o evito di fare qualche cosa. Che per la sua natura, per come è fatto o per come non è fatto, volontariamente ha in mira, vuole ottenere, ha l'intenzione di arrivare a la morte di una persona, perché la persona soffre. In questo soffre, metteteci tutto l'universo della sofferenza umana, oggi come oggi. Che è sofferenza fisica, ma è sofferenza psicologica, è sofferenza esistenziale. Vi ricordate la prima diapositiva che vi ho fatto vedere? Il problema della filosofia è ritenere se la vita valga la pena di essere vissuta. Uno vive, se vive in una situazione di questo genere, vive in una grande sofferenza. Allora l'eutanasia è qualcosa che si fa o non si fa per ottenere la morte. Quando si ritiene la morte, meglio della vita. Guardate, so, perché con tanti colleghi ci confrontiamo, che questa vi potrebbe sembrare una definizione troppo semplice. Provate, applicate meccanismo di giudizio le varie situazioni che vi trovate. E vedrete ciò che è eutanasia e ciò che non è eutanasia. Ma oggi viene chiamata anche eutanasia o accompagnamento alla morte, qualcosa che è molto diverso ed è suicidio assistito, ovvero la pretesa, ovvero un delitto che diventa diritto, di esigere da un personale sanitario che la morte venga data. Io non sono in grado, non sono più capace di prendere la rivoltella come nel dipinto di Manet che vi ho fatto vedere prima, e di spararmi, di togliermi la mia vita, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti. Una pastiglia, un bicchiere d'acqua possono bastare. E allora le domande, in Italia si chiama ancora omicidio del consenziente, non so fino a quando, ed è punito dal codice penale. E si apre tutto un mondo di interrogativi, perché il suicida che sta per suicidarsi buttandosi giù dal cavalcavia, è uno che certamente sta dichiarando pubblicamente in modo, come dire, non contestabile la sua volontà di morire. Non chiamiamo più i pompieri, non lo aiutiamo più perché ha espresso la propria autodeterminazione. È esplicito il suo sì, è esplicito, si sta buttando giù dal cavalcavia. Cosa facciamo? Non ci sentiamo più parte di una società solidale che dice aspetta un attimo, vediamo un secondo, che cosa posso fare per te? E abbiamo introdotto l'ultimo termine, testamento biologico, oppure una variante un po' più soft, quella che oggi è chiamata dichiarazione anticipata di trattamento. Cioè io adesso, che sto bene, scrivo che cosa voglio che i medici facciano quando starò male. Adesso, per allora. Il professor Mori sabato ci diceva, certo, mi sembra la cosa più logica di questo mondo. Dice, scusa, tu hai fatto un'università perché volevi fare quel mestiere, dopo ti sei accorto che quel mestiere non ti piaceva, peggio per te. A parte che il mestiere lo posso sempre cambiare, ma sul fatto di fare un mestiere e di non vivere più, c'è una differenza di peso o no? Allora, le persone sono come beni, io dispongo, dice, guarda, tesoro, quando muoio la mia collana di perle è tua. E noi abbiamo la totale disponibilità della nostra vita. Noi siamo quelli dell'autodeterminazione perché siamo stati sempre padroni del nostro corpo. Avete provato a digerire bene quando volevate proprio digerire bene? Vi è mai capitato di non riuscirci? Ora per allora è una modalità di quello che viene definito un consenso consapevole, cioè io adesso sono in grado di giudicare la situazione di adesso. E allora? Quante volte abbiamo superato delle prove voltandoci indietro abbiamo detto caspita, non avrei mai pensato di farcela. C'è una domandina un po' cattiva, quanto si risparmia a non fare più assistenza? Oppure l'altro versante, posso obbligare qualcuno ad esercitare la sua professionalità se io rivendico come diritto il diritto che siano fatte certe procedure? Se rivendico un diritto significa che dall'altra parte chi me le deve dare ha il dovere di darmele. E allora la domanda finale è proprio questa: in quale società vogliamo vivere? Quale società vogliamo andare a plasmare con le nostre scelte, con i nostri atti? Una società compassionevole o una molto, come dire, lasciante che i desideri diventino diritti? Io non posso non ricordare che quando qualcuno decide di prendersi cura degli altri in maniera assolutamente nuova ed innovativa, si inventano gli ospedali. che non sono fatti per guarire, che sono fatti con la consapevolezza esclusivamente di accompagnare, che era la stessa consapevolezza di Madre Teresa di Calcutta. Ecco, la dottrina sociale risponde così: meglio fare i buoni samaritani. Sono tre passaggi, ma sono fondamentali, perché dicono quanto questa enciclica Evangelium Vitae, che vi dicevo prima, ha tutti i crismi per essere una posizione ufficiale, tanto, come dire, autorevole da essere obbligante nei confronti di chi? Vabbè, di quelli che si vogliono cristiani, eh? Pertanto, con l'autorità che Cristo ha conferito a Pietro e ai suoi successori, in comunione con i vescovi della Chiesa Cattolica, confermo che l'uccisione diretta e volontaria di un essere umano innocente è sempre gravemente immorale. Di fronte ad una simile unanimità nella tradizione dottrinale e disciplinare della Chiesa, Paolo VI ha potuto dichiarare che tale insegnamento non è mutato ed immutabile. Pertanto, con l'autorità che Cristo ha conferito a Pietro e ai suoi successori, in comunione con i vescovi, dichiaro che l'aborto diretto, voluto cioè come fine o come mezzo, contribuisce sempre a un disordine morale grave. L'aborto oggi, lo sapete, si fa in molti modi. L'eutanasia si situa precisamente al livello delle intenzioni e dei metodi usati. Eccola qua, l'intenzione. Cosa voglio ottenere? La morte, l'eutanasia. Confermo che l'eutanasia è una grave violazione. Vedete, è una modalità tipica, molto impegna l'autorevolezza del Magistero a riprendere la comunione con tutti i vescovi. Eccolo qua, il prodigioso duello. Questa è una immagine della donna dell'Apocalisse. E dice, sì, il prodigioso duello è avvenuto quando Gesù è risorto, avverrà alla fine dei tempi. Ripeto, non ci eravamo messi d'accordo, no. Il prodigioso duello avviene nel cuore di ogni uomo. Quello è l'uomo del duello. Quello è il luogo dove l'uomo decide che cosa sceglie. Se scegliere la cultura della vita o se scegliere la cultura della morte. Ovvero se scegliere una cultura, ovvero un ambiente, un modo di pensare, un modo di vestire, un modo di giudicare la realtà che veda la vita come un valore da difendere, oppure se pensi che tutto sommato, tanto e solo a tanto, alla bara siamo destinati. Eccola qua, le vorrei leggere tutte, ma potete andarle a vedere. Sono affermazioni del cardinale che mi sono molto care, perché furono l'omelia d'ingresso a Ferrara. Vi leggo solo questa: c'è un solo modo di uscire da questo deserto di ossa inaridite, perché c'è un solo modo di essere liberi: sottomettersi alla verità. E la verità è questa. Questa è la sequenza di Pasqua e della sua ottava di Pasqua, che riprende il duello raccontato da San Paolo, l'ultimo nemico ad essere distrutto sarà la morte. Lo ricordava prima Don Federico, la morte e la vita si sono confrontati in un terribile duello, ma il Signore della vita, che era morto, regna vivo. E tu, tra i vincitori, abbi pietà di noi. Grazie.
Grazie.
Sì, perché
le lotte bottiglie da non lanciare.
Da non lanciare.
perché l'idratazione infatti.
Grazie a tutti e due. Abbiamo una ventina di minuti, siamo puntuali a finire alle 11, siamo un po' avanti l'orologio, e io vi do tre piccole indicazioni. La prima è il momento in cui si può intervenire. La prima indicazione che mi sento di dare, per, siccome dicevamo che deve essere un momento di discernimento comunitario, ecco, uno qui, come abbiamo finito anche la sua dottoressa dicendo, vogliamo cercare la verità. Quindi per cercare la verità cerchiamo anche di superare le posizioni individualistiche o egoistiche, per proprio per mettersi alla scuola da persone libere della verità. Seconda indicazione che darei è che cerchiamo di parlare con carità, cioè uno dice brevemente il suo pensiero e poi lasciamo tutti che lo dica tutto. Mentre parla la persona cerchiamo che dentro non giudichiamo già, quello sbaglia, non sbaglia, guarda cosa dice, io sono contro, eccetera, eccetera. Siamo accoglienti già da dentro, ecco. Quindi cerchiamo non di interrompere, non di, uno deve poter esprimere il proprio parere fino in fondo, però sempre questa logica della ricerca della verità, per cui potete fare delle domande, potete fare delle riflessioni. A noi interessa proprio cercare la verità. Tutta la questione partitica non c'entra, quindi le appartenenze partitiche che ciascuno ha le tiene per sé, e questo non è l'argomento della sera. Ecco, l'argomento della sera è solo di scoprire, approfondire questa verità che ci è stata annunciata. Eccomi qua. Se qualcuno vuole parlare, alza la mano, dice, fa un intervento piccolo. Allora, interroghiamo qualcuno degli interventi? Chiara? Ho preso tutto. La carta e anche la penna.
Grazie.
Allora, di nome?
Stefano.
Stefano.
Lei nella sua introduzione ha posto che il problema non è tanto un problema di cielo, ma un problema di ragione. E direi che anche la parola che è ritornata più frequentemente è la verità. Allora, da tanti anni che ci riflettono, c'è un dialogo bellissimo, no? Contro Pilato, chiesa Gesù, ma che cos'è? La risposta di Gesù è: io sono la via, la verità e la vita. Quindi la nostra verità è una persona, è una sequela, è un'esperienza, è una vita dietro un'altra persona. Esiste anche tutto un universo che viene, penso si possa ovviamente sintetizzare sotto il termine della ragione, no? Ma io ho sempre vissuto, mi sono sempre posto questa domanda, Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro poderoso la sua uguaglianza con Dio. Lì c'è tutta la verità, però come ci ricordava Federico, la scelta che Dio fa, il modo per comunicarsi, è la spogliazione, è l'incarnazione, è la condivisione, è la compassione. Allora io sento un grandissimo limite. No, perché la credente da tanti anni, da tanta, tanta vita. Mi sembra che nella nostra comunicazione pubblica, con i credenti, a vario modo organizzati, siamo sempre preoccupati di enucleare la verità, sono quasi sempre preoccupati di rispondere al pensiero greco, alla razionalità. Ora è vero che rendere ragione della nostra fede ci fa più forti. Ed è vero che di fronte alle pretese della razionalità noi non crediamo in vita, perché la fede non è razionale, nessuno può dimostrare che la fede è razionale, ma perché è così importante questa razionalità? Perché domina così? Perché viene così davanti rispetto a quello che invece mi sembra è il modo che Gesù ha scelto, è quello della condivisione. Un altro punto che è evidentemente rivolto al futuro, quando ho studiato mi è sempre stato insegnato che sono due pilastri del morale sociale: la sacralità della persona umana e l'universale destinazione dei beni. Mi hanno sempre detto che nell'equilibrio tra questi due pilastri che si svolge tutta la morale sociale. Quindi spero di sentire parlare di questi due pilastri. O se sono cambiati i pilastri, che mi sono cambiati i pilastri.
Anche un altro. C'è qualche un altro? Prego. Di nome?
Renzo.
Io mi trovo in difficoltà dopo aver sentito i relatori, perché gli studenti sono di livello veramente alto. Non volevo venire questa sera, ma non ero nemmeno al corrente. E quindi si suole sempre ringraziare, ma in questo caso ringrazio veramente chi ha dato l'opportunità di avere una simile relatrice su un tema veramente, veramente delicato. Non ero al corrente e secondo me invece bisognava veramente divulgare in tutto il paese questa iniziativa, ma divulgarla con dei volantini come si fa per altre iniziative molto, molto meno, scusatemi, meno importanti di questo. Io provengo da un'altra regione, entro un pochettino cercando di dare un po' di sale. Mi ha chiesto di presentarmi, mi ha detto
ma solo il nome.
Volevo solo dire che sono un cattivo cristiano. Sono un cattivo cristiano credente, non praticante. Si è allontanato praticamente, chiamiamo così, tra virgolette, dalla parrocchia. Mia moglie invece praticante, osservante, di me ha più netta, ortodossa, diciamo così. Io invece allontanato per determinati motivi che non sto qui a spiegare, perché tedierei evidentemente.
Non abbiamo tanto tempo,
no. Quando vengo in questa regione, non provengo da questa regione, mi trovai a disagio. Ero veramente un praticante da dove provenivo, ero stato capo aspirante qui. Non si sa nemmeno più cosa sia. Una volta, perché sono un po' anziano, c'erano i capi aspiranti, poi si andava, e io ero uno di quelli. Ho fatto la mia tranquilla. Qui mi sembrava di essere chiuso in un guscio. La chiesa mi sembrava veramente chiusa. Parlo naturalmente della chiesa locale, la nostra chiesa, la mia parrocchia. Ne parlai, mia moglie non è al corrente, lo dico adesso. Ne parlai con il mio parroco, di cui ho enorme stima, grande stima, Don Arrigo.
È morto.
No, fare il nome, è morto.
Magari sinteticamente, perché dopo si fa, ecco, perché no, se c'è qualche che vuoi parlare.
Ne parlai con Don Arrigo e dico, ma come mai una comunità, quelli che credono in determinati valori, non escono allo scoperto, non si fanno portatori della politica sociale che oggi abbiamo trattato? Io mi riconosco in pieno su quello che ha detto la relatrice, non voglio, ma al 110%. Quindi sono completamente riconoscente alla relatrice di quello che ha detto con un'estrema onestà, portando avanti veramente il suo pensiero di cristiana praticante. Io penso che qui bisogna a un certo punto che i cristiani vengano fuori in questa nostra società e veramente col cuore aperto si diano tutto e diano tutte loro stesse per portare avanti i principi di cui la dottoressa ha.
Grazie. Che vuole intervenire? Prego. Nome?
Io mi chiamo Gioele.
Gioele.
Accennando due cose, volevo poi fare anche una domanda. Innanzitutto volevo capire quanto c'entra la paura della morte in tutto questo, perché mi sembra che sia venuto fuori dall'inizio il discorso del desiderio, dove Federica accennava anche al desiderio di voler vivere, e quindi quanto c'entra la paura della morte, e anche qual è poi, mi chiedo anche agli altri sacerdoti presenti, la concezione della morte, ovvero io non la vedo così tristemente se la guardo dal punto di vista della fede, mi ha sempre insegnato che di là si sta meglio, quindi non è che dico, dai, se utilizzo la fede mi verrebbe da dire quando è il momento che sono destinato ad andare a star meglio. Non ho questo gran timore, queste grandi perplessità, perché con fede, essendo al cospetto di Dio, mi sentirei sperando andarci. E quindi capire anche dove entra in gioco, cioè se di là effettivamente, come lui promette, mi sembra di capire nelle scritture, effettivamente si sta meglio, questo Gioele anche annuncia delle cose molto interessanti. E perché c'è forse questa paura? Perché io non ho capito se è così, insomma, un po' di chiarimento su questa roba qua. E poi a questo punto anche la questione del, prima faceva, adesso non ricordo le parole precise, però la dottoressa diceva a proposito del fine vita, diciamo, sostenere la vita, adesso non ricordo le parole precise, però di continuare, diciamo, a impedire che la morte venga in qualche modo, cioè, e io mi domando, quando è che la morte è naturale? Qual è il punto per cui io, Adamori? Adamori,
certo. Cioè, ci state benissimo. L'ultima domanda, poi dopo penso che abbiamo finito il tempo. Di nome?
Mi chiamo Nicoletta. Io ringrazio per questa serata, perché
comunque il volantino non l'hanno fatto perché dopo non ci si stava tutti. Quindi
bisogna prendere uno stadio questo.
Vabbè, scusa.
Pensando al testamento biologico, pensavo che ingenuamente, non lo so, per ignoranza, perché sono tanta, e che fosse più simile. a una specie di consenso informato. E secondo me non è del tutto sbagliato, perché io, che penso al mio stato oggi, continuamente con il mio medico mi rapporto e, voglio dire, sono io il soggetto e decido insieme al mio medico qual è il trattamento che scelgo, no? Rispetto alla mia malattia, rispetto al mio stato di salute. Allora, rispetto a questo argomento così delicato, no? Secondo me è giusto parlarne ed è giusto coinvolgere le persone. Non lo so, secondo me anche un testamento biologico, ridurlo a un decido adesso per allora, o anche non avrei le informazioni necessarie, no? Però nel momento in cui inizio un certo tipo di percorso, allora posso avere e dovrei, in scelta e coscienza, ricevere tutte le informazioni e poter anche scegliere un trattamento piuttosto che un altro. Perché a mio avviso, in certe situazioni, magari sono fuori luogo con questa affermazione, però penso di, nella mia conclusione, di esprimere. Parlare e rivalutare molte volte le cure palliative, così tanto marginali al giorno d'oggi, non è sbagliato, ma io se c'è, in certo senso io per me le sceglierei, questo come l'ha detto, poi chiederei intervento, grazie.
Allora ci fermiamo qua con le domande, diamo le risposte a quello che ci andiamo a letto, va bene?
Ringrazio moltissimo. Comincio con il signor Renzo. Grazie, lei è molto gentile, ma guardi che siete una folla, siete un piccolo stadio.
Meritavo di più.
No, le assicuro, cioè, a me capita raramente di incontrare così tante persone, così tanto interessate e così tanto attente. Quindi lei ringrazia ancora di più sua moglie che ha voluto venire qua. È proprio in buona compagnia, nel senso che lei ha trovato, tanto a definirsi un cattivo cristiano, è in buona compagnia. Non perché io voglia in questo momento giudicare del cristianesimo delle persone che le stanno vicino, sa, assolutamente, ma perché la dimensione della... di avere un desiderio, di avere un'aspettativa e poi di non trovarla realizzata è una dimensione molto comune. Poi ognuno ha una vita che lo porta di fronte a fare, come dire, lo aiuta a fare certe scelte piuttosto che certe altre. Quello che mi sento di dire è che siamo, questo sì, sempre tutti dei cattivi cristiani quando proviamo a scappare da quelle che sono quelli che una volta si chiamavano i doveri del nostro Stato. Tra i doveri del nostro Stato c'è anche quello di essere costruttore di una civiltà. Il signor Stefano pone una questione che è una questione centrale, molto sentita, sicuramente non solo da noi. Allora, io provo a risponderle così. Cerco di essere sintetica, anche se questo è uno degli argomenti più grossi e più aspri, più difficoltosi. È vero che Cristo si spogliò non però della sua natura divina, ma solo dell'evidenza della sua gloria. Perché Cristo è e continua a rimanere vero Dio e vero uomo. Tutta la dottrina dell'incarnazione si prescinde dalla intatta divinità di Cristo, viene meno. Dunque Cristo si spoglia dello splendore della sua gloria. Tanto che domenica ci viene ricordato che per rinsaldare la fede dei tre che saranno chiamati a vedere la sua spogliazione anche della dignità umana sul Calvario, mostra loro quello che è possibile vedere all'uomo della gloria per ricordare che è Dio e per confermarli in quella fede di una dell'incarnazione di un Dio. Il sonno che i discepoli vincono sul Tabor non riescono a vincerlo invece nel Getsemani. E allora, ma poi ritorno un attimo, mi allaccio a Gioele. Che cosa è la paura della morte? Di fatto è vero, è più che altro la paura della sofferenza. E allora in questa sofferenza abbiamo un bisogno assoluto di essere accompagnati anche con quelle cure palliative che ricordava Nicoletta, che sono il modo umano di rispondere alla sofferenza, perché il modo umano, oserei dire il modo medico di rispondere alla sofferenza, non è elimino il sofferente, perché quella è la maniera più rapida ma più sbagliata. Allora, noi abbiamo paura della morte e abbiamo paura di tutto il suo corteo di sofferenza, ma abbiamo due modi per affrontare questa paura. Come sempre, guardarle in faccia e scappare. Guardarle in faccia significa provare a capire tutta l'ampiezza della sua realtà e quindi sapere che è una strada dolorosa che può essere alleviata da una buona scienza e da una buona compagnia. Una volta c'erano le compagnie della buona morte. Erano le associazioni di volontariato del giorno d'oggi, che si chiamavano confraternite, che andavano ad accompagnare i condannati a morte, per esempio, che avevano paura. Ma questo è un modo molto umano di affrontare la morte. È molto ragionevole, perché si arrende di fronte all'evidenza e prende i fatti e cerca di risolvere i problemi dei fatti. Ma c'è un altro modo, che è un modo terribilmente moderno e terribilmente ideologico di affrontare la paura della morte, che è quello di governarla. Ecco la rivendicazione dell'autodeterminazione. Ovvero, io non ve lo dico perché sia una mia opinione, sono teorie di chi teorizza questo. Cioè, io devo gestire la mia morte. Esorcizzo la paura della morte facendomene io il diretto, gestore. È questa la maggior parte della percezione? No, no, assolutamente. Ma queste idee permeano un po'. Passa solo un po' di questo e allora arriviamo anche molto semplicemente, senza conoscere tutti questi sviluppi, queste pensate, arriviamo a dire, beh, insomma, arriviamo a scrivere sui giornali Beato Mai Buongiorno che è morto all'improvviso, quando la Chiesa ci ha sempre insegnato liberaci il Signore dalla morte improvvisa, dice, ma è proprio dei cattolici, sono proprio lì, godono a soffrire, ma manco per idea. Però quella prospettiva che tu giustamente dicevi, beh, io conto, spero, non perché sono uno così, ma perché ho delle basi su cui sperare nella misericordia del Padre, che quindi mi condurrà ad una pienezza di vita che qua non mi immagino neanche, mi lascia relativamente tranquillo. Lasciamo sempre relativamente, perché la fede cristiana non è una polizza di assicurazione, poi ce la giochiamo,
No, ma io mi
fido. Confidiamo straordinariamente, però la consapevolezza di quel nostro inutile, misteriosamente inutile, perché non serve a niente, però ce lo dobbiamo mettere anche noi, ci deve rimanere, che se no, voglio dire. Questa è la fede. E sulla prospettiva della ragione, io credo che la nostra epoca moderna soffra di un equivoco, di una torre di Babele. Noi chiamiamo ragione un qualche cosa che dalla rivoluzione francese in poi siamo riusciti a trasformare in un dio. Padre ha ragione, che non ha nulla a che fare con l'Logos. E Benedetto XVI, che forse più, esplicitamente ce lo racconta, che è parola che si rivela e che è ragione. Logos come ragione. Discorso di Ratisbona. Dice, noi abbiamo perso lo splendore della capacità di usare della nostra ragione. Come la usiamo noi la ragione? La usiamo con le nostre facoltà. La ragione ha delle regole. La ragione ha e sta entro certi ambiti. Ha delle regole attraverso cui si comunica. Perché è logos. Non possiamo sottrarci a quelle regole. Noi abbiamo bisogno di unire la ragione con la saggezza, con la prudenza, con la phronesis greca. E allora invece della ragione, che oggi è un termine così difficile da definire, possiamo unire la ragione e la saggezza e avere la ragionevolezza. Ecco perché sarebbe più corretto parlare di ragionevolezza della nostra fede. Il principio di non contraddizione è una verità alla quale la nostra intelligenza e la nostra ragione assieme alla saggezza può arrivare a riconoscere come vera. A uguale a B, B uguale a C, A uguale a C. Ma il nostro mondo ha perso anche queste coordinate di pensiero. Allora, capire bene che cos'è questa ragione, perché se è la ragione che oggi si è imposta secondo un paradigma che è come quello della scienza che oggi si è imposta, non è di quella ragione che il cristianesimo sta parlando. Sta parlando della capacità dell'uomo, con la propria intelligenza, di cogliere in parte la verità. Non dobbiamo cadere nel duplice difetto di credere la ragione capace di tutto, quindi solo ciò che è razionale e reale, oppure l'altro errore, la ragione non è capace di niente. La ragione è capace in misura della capacità umana, quindi non tutto, quindi si ferma fino a un certo punto, perché a un certo punto c'è una verità che non è in grado di comprendere, ma che non la contraddice. Questo è l'ambito del corretto uso di ragione. E questo è comune agli uomini. Questo può essere comune, questo può essere il terreno su cui ci possiamo trovare d'accordo. Vengo via dall'argomento di questa sera, vado all'argomento aborto. Non c'è bisogno di pensare all'embrione come una persona con tutte le accezioni e le implicazioni che il concetto di persona filosoficamente, cristianamente è implicito. È sufficiente pensare all'embrione come ad un essere umano, come ad un individuo unico ed irripetibile, me lo dice la biologia, di specie umana? Sì, è possibile trovarci su questo punto. Dopo, il passaggio successivo è: degli esseri umani possiamo disporre come vogliamo o possiedono una loro propria dignità, una loro propria, dice il cardinale, preziosità? Io l'ho imparato da lui ed è straordinariamente importante, perché la dignità, io posso anche dire, sei degno figlio di tua mamma, e con questo sapete tutti che non gli sto facendo un complimento. Allora, siamo tutti d'accordo che la vita umana ha in sé una preziosità? Da cosa lo capiamo? Dalla fede? No, possiamo capirlo dalla biologia, perché una cosa unica e ripetibile vale un sacco. Quanto vale? Moltissimo. Il coinor, quanto vale? Il diamante più grande del mondo. Vale perché? Perché è uno, è solo lui. Ed è una materia preziosa. Ecco, allora, questi sono tutti discorsi che insieme possiamo fare. Poi dopo metterci d'accordo dal punto di vista pratico dell'organizzazione delle società, questo è un pochino più difficile. Lei ha parlato, Nicoletta, di una cosa straordinaria e ha premesso al suo discorso una cosa straordinaria. Io parlo col mio medico. La relazione medico-paziente, quella che viene con una bella espressione definita alleanza terapeutica, è esattamente l'ambito che rende inutile, se ben esercitato, il mestiere di medico, il cosiddetto testamento biologico, in cui io invece scrivo perché vada bene, non al medico che mi conosce, perché quello lo sa più o meno, sa fare il fare il suo mestiere, sa quando sto per morire, sa quando le cure o quello che mi sta dando mi aiutano o non mi aiutano, ma serve a quello che non mi ha mai visto, a quello che arriva, oppure io arrivo dopo un tot di tempo, ho una lunga malattia, una malattia improvvisa, e mi trovo come in America con un tesserino su cui è scritto DNR, non risuscitare, e non mi fa la respirazione artificiale perché c'è scritto quel tanto lì, non mi defibrilla perché c'è scritto quel tanto lì, perché il testamento biologico rischia di essere, tra le altre cose, un modo di avere un regolamento, così io mi tolgo dalle mie responsabilità. Cosa vado a giudicare se è il caso o meno? Io mi tolgo dalle mie responsabilità, ce l'ho scritto lì. Così non mi possono più portare in tribunale dicendo che non so fare il mio mestiere, che ho oltrepassato il mio dovere di mestiere, perché ho fatto esattamente come il protocollo prevede. E se il protocollo prevede di tenermi ricoverato 2 giorni e io invece vedo che è un vecchietto e fa fatica a andare a casa, lo tengo 3 giorni, devo stare attento, perché il direttore generale potrebbe chiamarmi e chiedermi conto del perché ho sprecato 1 giorno di ricovero. Allora, qui e adesso, in questa situazione, dobbiamo collocare il problema del testamento biologico. Certo, testamento biologico, non così, non come living will, come una scheda a crocette che si compila nei paesi anglosassoni, ma come un rapporto con una responsabilità, quella del medico, supportata da una buona conoscenza della propria materia, affidata ad una fiducia, che è la fiducia umana tra 2 esseri umani, quello il malato e il medico.
Principi della dottrina sociale della Chiesa, insomma qualche altro, però lasciamo lì la curiosità, no?